questa sera Fabio Bodi, maestro della Fraternità di San Domenico, ricorda con noi la figura dei padri domenicani Giuseppe Girotti, deportato e morto a Dachau nell'aprile del 45.
Io vengo in questo convento da quando ero un ragazzino. Venivo qui perché c'era un padre domenicano che si chiamava Luigi Savoia, che faceva il pittore, e lo guardavo dipingere quattro figure di frati che erano stati qui prima di lui. Io non ho avuto la fortuna di conoscere. C'era padre Pera, padre Pistarino, padre Reginaldo Giuliani e in ultimo padre Giuseppe Girotti. In queste mura che sono qui da 8 secoli nella città di Torino, questa è la chiesa più vecchia della città, nel secolo precedente, nel XX secolo, hanno calpestato questi pavimenti dei veri e propri santi. Frassati, che era della mia fraternita, oggi celebriamo la beatificazione in questi giorni di Giuseppe Girotti, e altri di cui c'è il processo e altri di cui non ci sarà mai il processo di beatificazione, ma che per me sono state figure illuminanti. Giuseppe Girotti, non so se lo avete mai visto nelle fotografie, è un uomo piccolino, per certi versi insignificanti, con 2 occhialini rotondi, un po' antichi, un nasone grosso da contadino, veniva da una famiglia molto povera di Alba, ma era un ragazzo intelligentissimo, e quando si decisero per farlo studiare, allora non c'era altro mezzo che mandare i ragazzi in seminario, e però ottennero che entrasse nell'ordine domenicano, che è un ordine dove lo studio è molto considerato. Giuseppe aveva i numeri e studiò, andò a Roma, prese la licenza e poi alla fine ebbe una fortuna straordinaria, perché essendo uno dei migliori e occupandosi di Sacra Scrittura venne mandato a Gerusalemme. A Gerusalemme in quegli anni c'era l'Institut Biblique, che c'è ancora. Era un istituto fondato dai frati francesi, aveva un gruppo di professori straordinari presieduto da padre Lagrange, che forse era il più grande biblista del pianeta di allora. È difficile immaginare come questo ragazzo, che era diventato uomo con le bianche lani di Domenico, trasferito a Gerusalemme, potesse sentire parlare una lingua che aveva studiato su libri come una lingua morta, che era l'ebraico. Perché in quegli anni, negli anni 30, è difficile immaginare la terra santa di quegli anni, ma ricominciava ad apparire una lingua che non era più stata parlata per molti, moltissimi secoli. Ebbene, per Giuseppe il contatto con la comunità ebraica fu straordinario, e nel rientro in Italia prese a insegnare la Sacra Scrittura con una situazione molto difficile, perché lui si era specializzato in alcuni testi sapienziali e soprattutto il testo di Isaia. Ora voi non lo immaginate neanche, ma prima del Concilio, per noi cattolici, toccare l'Antico Testamento era praticamente vietato. Se un seminarista veniva trovato in possesso dell'Antico Testamento, poteva rischiare l'espulsione dal seminario. Era proprio un testo tabù. Potevano accedervi i biblisti. Allora, in quel caso, e poi veniva studiato ad un certo punto. Ora, padre Giuseppe si rende conto nel suo ciclo di studi, come del resto era acquisizione della comunità dei biblisti cattolici e non, che il testo non poteva essere stato scritto da una sola mano, ma questo era vietato dirlo, era vietato pensarlo. Io ho trovato i libri di Giuseppe Girotti in un convento di francescani in smobilitazione, sono riuscito a comprarli. Sono libri molto strani per noi, perché sono stati pubblicati durante la guerra. Durante la guerra non c'era carta per i libri, si faceva altro. Ebbene, carta leggerissima che quasi si sbriciola in mano. Sono testi però preziosissimi, ricchissimi di una profondità e di un'attualità straordinarie. Nonostante questo, padre Girotti fu sospeso dall'insegnamento, cacciato dalla scuola di teologia e arrivò qui in San Domenico. Arrivò qui in San Domenico come un frate qualsiasi, tenendo conto che se fosse sopravvissuto padre Giuseppe sarebbe stato un grande biblista, probabilmente come altri padri domenicani sarebbe stato riabilitato dal concilio, ma qui Girotti continuò a praticare quello che era stata la condotta della sua vita, cioè da un lato un'attività di studio ad altissimo livello, dall'altro un'attività di assistenza dei più miseri. Nel 1943 i più miseri erano i giudei, la comunità giudaica di Torino, con i quali lui aveva dei legami molto forti per via degli studi e dei rapporti che aveva avuto in Israele. Ora Girotti, ben inteso di nascosto ai superiori, si trova a nascondere diverse famiglie ebraiche e diversi ebrei. Ma questo nel 43, sostanzialmente nel 43 e nel 44, poi con la Repubblica di Salò, è un reato gravissimo. Voi sapete che nel Terzo Reich si perseguitano gli indesiderabili, tanto da arrivare a sopprimere 25 milioni di persone, di cui quasi 7 milioni sono giudei e sono considerati i peggiori nemici del genere umano e sono cacciati non per la religione ma per l'appartenenza razziale. Esiste un orrendo razzismo biologico assolutamente privo di qualsiasi base scientifica, ma che era purtroppo molto diffuso anche negli altri paesi, sia nell'impero britannico e persino in Italia per certi versi, e in Italia poi con le leggi razziali in modo terribile, ma non arrivava fino alla deportazione e alla soppressione. Girotti aiuta queste famiglie, a un certo punto è tradito. Io, crescendo, ricordo che attorno alla figura del padre c'era questa suspense della persona che l'aveva tradito, si parlava, si diceva, c'erano dei sospetti, non si poteva. Però qualcuno fa una delazione e il padre Girotti viene arrestato qui, in quella sagrestia che c'è oltre la porta. Aveva appena firmato il registro della messa, si fa portare via. Lui aveva fatto tutto questo di nascosto ai superiori anche per evitare al resto del convento di essere coinvolto, è stata l'unica vittima, e viene immediatamente deportato, prima a Bolzano, poi ad Dachau. Ad Dachau c'è una comunità di quasi 500 religiosi, una comunità molto ecumenica, perché ci sono luterani, calvinisti, cattolici, preti ortodossi. Sono tutte persone che in qualche modo si sono opposte al Reich, oppure hanno aiutato famiglie giudaiche o hanno trasgredito in qualche modo. E questa comunità ecumenica vive insieme praticando un ecumenismo ante litteram, perché prima del concilio anche per noi cattolici questa idea non era così forte, questa idea che poi trova in Teseo un punto focale di scambio e di realizzazione. Ma quando Girotti arriva è già stremato e morirà di stenti. Ormai quasi alla fine della sua vita viene trasferito in un'infermeria tedesca e qui con tutta probabilità riceve un'iniezione di benzina. Un fisico stremato con un'iniezione di benzina dura pochi minuti e muore. E sul letto di Girotti i compagni di cella, i compagni della baracca scrivono: qui ha dormito un santo, e si celebra una funzione veramente ecumenica, dove partecipano tutti i pastori, preti, pope. Di lui rimane niente, perché tornerà un compagno di campo portando qua un rosario, il suo breviario, ma nient'altro. Peraltro in un'epoca, la fine della guerra e poi la rinascita, l'epoca della Costituente, in cui si cerca di rimuovere delle cose tremende. Va tenuto conto che nel nostro paese c'è stata una guerra civile, proprio qui in questo convento, mi diceva Franco Tarditi, che era stato un nostro vecchio capo scout, entrando in convento per entrare negli scout, trova il clan che pulisce i mitra e conta le bombe a mano, e dice che il suo capo clan andava in uscita armato, perché le condizioni del paese erano quelle lì e nessuno lo sa. Quindi Girotti viene dimenticato, ma come vengono dimenticati tutti. Noi oggi ricordiamo l'Olocausto, ma dimentichiamo che l'Olocausto per quasi 10 anni è stato praticamente rimosso. Ecco, di Girotti c'è da dire che ci ha lasciato una traccia profonda nel suo amore della verità, nella sua capacità di difenderla e nel sapere coniugare questo con la carità. Una carità non solo nei confronti degli ultimi e dei più disperati, ma anche nei confronti della Chiesa, di una Chiesa che arriva alle cose con tempi più lunghi a volte di quello che sembra necessario. In questo va visto il martirio di Girotti, non solo nella deportazione a Dachau, perché era un uomo che ha sofferto moltissimo per le umiliazioni e le punizioni che ha ricevuto per l'amore della verità. Poi di Girotti mi rimane un'impressione molto profonda per i suoi difetti. Lui era un uomo che aveva dei difetti, e questo è come se me lo rendesse più umano, mi rendesse più facile amarlo. Padre Girotti fumava, allora era una cosa contro i sacri canoni. A me pensare che questo giovane frate si nascondesse sui gradini del cortile per accendersi una sigaretta, lo trovo estremamente amabile. Perché poi con gli anni ho capito che chi non ha difetti spesso non ha neanche dei pregi. Ecco, e se vogliamo conoscere una persona dobbiamo anche esplorarne i suoi difetti. Di questo di Girotti mi ha sempre molto molto colpito, questo suo tratto umano. E poi io vi invito a guardarlo negli occhi, ci sono delle fotografie in sagrestia del padre. È un uomo da guardare, perché ha un'aria molto semplice, da, si direbbe in piemontese, da disbela, da contadino birichino, e credo che in fondo a quegli occhi ci sia una traccia di umanità fortissima, fondata, e anche di santità, e credo che ci sia in lui qualcosa del bambino che poi dobbiamo guardare in ogni persona che incontriamo. Ebbene, all'inizio della funzione di stasera il padre priore, padre Nanni, ha benedetto questa nuova immagine che Fra Alberto ha fatto fare del beato. È in abito domenicano, ma un abito che a Dachau nessuno portava, si girava con una sorta di pigiama molto leggero, molto 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 logoro, perché di solito erano poi i pigiami che avevano usato altri. Girotti muore il 1° aprile, mi sembra che il 22 aprile arrivino nel campo gli americani, aprano il campo, e l'apertura del campo di Dachau, non so se lo sapete, ma è stata una cosa terribile, è stato difficile controllare i soldati, addirittura si parla di una strage di SS, perché alcuni giovani soldati americani, alla vista di quello che hanno trovato, non hanno saputo tenere le armi a posto e hanno sparato e hanno ammazzato dei gruppi di soldati che stavano arrendendosi, di guardia, di carnefici sostanzialmente. Così si è unita una tragedia orribile a un'ecatombe spaventosa che era quella dei prigionieri. Qualcuno tornò a casa, molti come Girotti ci restarono. E io non saprei cosa aggiungere a queste parole, perché ho trovato nel padre qualche cosa di familiare e che mi ha dato una vicinanza molto particolare a una persona. Di solito noi vediamo i beati come persone molto lontane, quindi come persone un po' perfette. Invece un po' frequentando queste mura da molto, un po' conoscendolo tramite le persone che ha conosciuto, un po' esplorando i suoi difetti, un po' leggendo i suoi libri, sono libri molto sofferti, e ho trovato in lui una persona molto umana e molto... è un pessimo frate, ecco, Girotti era un pessimo frate, e questo mi piace di lui. Credo che i pessimi frati siano molto amati dal Signore. Girotti era un frate molto birichino, ne ha fatte di tutti i colori, fino a finire come nostro Signore in mezzo ai carcerati. Io...